noi siamo l'ultima. La penultima ruota del carro.
E benvenuti e benvenute alla undicesima puntata della penultima ruota del carro. Ed è una puntata speciale perché c'è un paio di forbici che tenta alla incolumità del nostro mixer. Alla mia destra nessuno, alla mia sinistra il mirabilissimo e questa sera in tenuta rimorchio, professor Ritmo.
Correndo con le forbici in mano mi avvicino al microfono e dico buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, e un pensiero speciale a un paio di ascoltatori che ci hanno scritto le lunghe lettere che questa sera non possiamo leggere per discrezione, anche
bravo,
perché la puntata deve finire, perché i capi di Radio Sherwood sono a registrare una giostra di maiali a Vicenza.
A Vicenza proprio?
Sì, sì, sì. Vicenza è città della maiala,
bravo,
classica
bravo.
Città maiala, come avete sperimentato anche nella puntata numero 10, perché questa è la numero
11.
Esattamente, e quindi non leggeremo queste lettere, ma questa puntata è dedicata a due ascoltatori speciali.
Diciamolo.
Uno da Roma, il signor Valerio Satana, e l'altro
Bologna.
È il Conte Fufu.
Ciao,
il Conte Fufu e Valerio Satana ci hanno anche suggerito il tema di questa puntata, che lascio a Fantin l'onore di descrivere.
Beh, è una puntata importante. Il professor Ritmo, un verbo, il tema. Ricordiamolo un attimo.
Crescere.
Crescere, non riesco a dirlo perché purtroppo ho un po' di difficoltà a crescere, ma è un tema importante perché questi due nostri ragazzi a cui abbiamo dedicato la puntata hanno avuto degli intoppi nella crescita. Uno è rimasto nano e magro, piccolo, Conte Fufu, Fufu appunto, non è a caso.
Invece a Satana purtroppo i capelli sono cresciuti fino ai piedi e non se li può tagliare, cioè è l'uomo ufficialmente in Italia con i capelli più lunghi, e gli è stato conferito appunto questo divieto al Presidente della Repubblica di tagliarsi i capelli. Quindi c'è una crescita e un'anticrescita.
Certo.
Perciò il tema della puntata. L'Italia è un paese notoriamente che non cresce.
Dal 1900?
Da quando c'era Pertini. Dopo l'82, dopo il Mondiale dell'82, l'Italia ha smesso di crescere. C'è però, insomma, tutto un mondo che invece cresce, il mondo della musica, per esempio, che cresce e perde però dei pezzi. Allora non so se il signor Fantin qui alla mia destra, forse era Fantone in questo caso.
No, Fantone a volte non c'è.
Fantone non c'è stasera. Il mondo della musica oggi, o meglio stanotte, ha perso un grande basterista,
cioè amico del Baxter,
e cioè anche il dottor Blaster, se lo ricorderà, certo, dall'altra parte dell'oceano Adriatico. Ciao
Blaster.
E Franco Dal Prete, il batterista dei Napoli Centrale. Batterista dei Napoli Centrale non è più nell'orizzonte dell'apparire, come ci ha insegnato Emanuele Severino, e il Napoli ha anche perso.
Sì, il Napoli ha perso in campionato?
No, ha vinto. Lei sa.
No, ha vinto il Napoli.
Allora, il Napoli ha vinto,
proprio
c'è qualcosa
da festeggiare.
Invece, invece non cresce più Franco Dal Prete. E cresce invece l'amore per Napoli e per i napoletani del mondo. Per esempio oggi, festa degli innamorati, quello che cresce è l'amore per la nuova Napoli o la vecchia Napoli.
È uscito
il secondo volume di un'antologia di funk napoletano anni 70, che vi consigliamo tutti, perché ovviamente noi facciamo pubblicità a regresso, di andare a comprare. C'è una canzone fresca di giornata uscita
a proposito
oggi.
Quindi riprendiamo il flusso del discorso. Perdita, Napoli, Napoli su, Napoli giù, Napoli qui, Napoli là. E noi che facciamo?
Andiamo sicuramente un pezzo.
Via.
Via. on the weekend. Break one another in the little fucking pieces. Don't mind enemies are leaving. Do you believe there's powers in the street? There's a cross on my heart, a snake at my neck, burns on my chest, there's rage in my head. When I see them curve, you're the baddest in the soul down from the sky. I'm lonely, see two moons just die.
Gente? No, dico, te si sentiva prima, no? Si accendeva. Non ci ha fatto caso.
Que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, 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 quizás.
scusateci, noi ci scusiamo ufficialmente. Purtroppo, un manipolo di carabinieri transessuali si è impossessato della radio negli ultimi 10 minuti e ci ha costretto a mettere Nat King Cole canta in spagnolo.
Esattamente. E soprattutto, ci hanno chiesto di leggere tutte quante le cose che abbiamo scritto per l'ultima volta all'ultima persona che abbiamo salutato per l'ultima volta. Detto ciò, niente, riprendiamoci. Purtroppo capitato che purtroppo davanti alle forze dell'ordine noi possiamo ordinati.
Ci siamo calati le brache, abbiamo cominciato a urlare l'inno dell'Internazionale e insomma il bello della diretta, il pezzo che abbiamo sentito era L'ultima fatica di Liberato, che niente poco di meno ha collaborato con 3D dei Massive Attack, che non è quello che forse è Banksy,
no,
giusto?
No, hanno definito resiliente. Proprio l'assenza completa di questo personaggio,
è quello resiliente,
individuo sociale. Comunque oggi, per quanto riguarda il crescere, noi dobbiamo un po' crescere anche a livello socio-economico personale, cioè il professor Ritmo vorrebbe acquistare una casa a Prati e ha provato a comprare una casa a Prati nell'ottobre del 2019, però poi l'hanno fermato la finanza perché i fondi da cui praticamente proveniva la fortunella erano gestiti in Calabria da donne di malaffare, e per malaffare non si intende nient'altro. Insomma, questa sera dopo avremo un ospite,
sì.
Lo diciamo intanto, fra un po' avremo un ospite, una sorta di crossover.
Volevo dirti che è una cosa che è cresciuta nelle ultime settimane, forse lo sanno anche i nostri ascoltatrix, è il catalogo Netflix per quanto riguarda, scusate se ho detto Netflix, per quanto riguarda i film dello studio Ghibli.
Ok.
Che tutti i fighetti chiamano Ghibli, lo studio Ghibli, lo studio fondato dal più volte premio Oscar Hayao Miyazaki, che ha fatto tutti quei film bellissimi tipo Nausicaa della Valle del Vento, Porco Rosso, Ponio sulla scogliera, La Città Incantata, Il Castello
Incantevole.
E Netflix si è presa tutto questo bouquet, come dicono in Germania,
e quindi è cresciuta
in particolare con un nuovo doppiaggio. Noi abbiamo avuto un pezzo in esclusiva, ora hanno caricato tutti i film, noi siamo penultimi, quindi siamo in ritardo, e abbiamo un pezzo esclusivo del nuovo doppiaggio che vi mandiamo adesso in diretta.
Dio bestia. Quindi insomma è molto interessante questo pezzo. Si parla di Mimesis.
Sì, è fondamentalmente un brano di cinema edificante che ha, come dire, una punta di gesuitismo un po' piccante che magari sarebbe piaciuta a Luis Buñuel.
Bene, detto Buñuel, che si scrive con l'N con l'umlaut, quindi sarebbe sì, Buñuel,
esatto.
Volevo leggere al professor Ritmo una notizia fresca, arriva da Bologna, e poi scelga lei il seguito. Da Bologna mi hanno scritto i miei compari calabresi bolognesi e mi dicono: ah, ma l'albergo, un cinquantenne ha svegliato il vicinato con la musica.
Vabbè, e fin qui sarà non è un problema. Classico cinquantenne scritto al Dams,
che ancora deve dare il penultimo esame, anche lui.
Si era iscritto quando c'era Umberto Eco,
che insegnava psicologia del diritto.
Sì.
Psicologia del diritto, Umberto Eco, omosessuale obeso.
Era stato definito obeso mostruoso.
Questo l'hanno chiamato Eco.
Sì,
faceva eco con la sua propria stazza.
Ricordiamo che noi siamo affiliati all'Ente Nazionale per la Prevenzione dell'Obesità, diciamo tutte queste cose perché noi stessi siamo schifosamente grassi.
Esattamente,
non riusciamo più a muoverci. Abbiamo una sedia a rotelle con 6 ruote, perché ci porti
tutte penultime, tra l'altro,
ovviamente, tutti
rotte. Comunque, la notizia è: Il signore, che chiameremo Enrico, soffre di insonnia e siccome non riusciva a prendere sonno, l'altra sera ha pensato bene di passare il tempo ascoltando musica techno a tutto volume nel suo appartamento condominiale, dotato di tricipiti ancorati all'avambraccio. Costringendo i carabinieri di Malalbergo, che fa rima con Malpurgo e Marburgo, a intervenire su richiesta dei vicini di casa. Il protagonista insonne è morto.
Ah, cazzo, purtroppo è quello che succede quando si ascolta la musica techno. Quando ascolti la musica techno col tricipite, se non ti fa male il meme, perché tu non lo senti che il meme comincia a farti male, poi inevitabilmente schianti.
Ma se il meme è preso in tempo?
Se il meme viene percepito in tempo, c'è ancora speranza. Però insomma, questo è un appello ai giovani ascoltatori. La musica techno non si ascolta.
E non lo fate, quindi professor Ritmo, salviamo questi giovani dalla musica techno.
No, alla techno sì, a Tirza.
Tirza.
Che dice I'm not dancing.
Bentornati, bentornato.
La
musica cresce.
E noi non balliamo.
Noi decresciamo. Evviva Alfano!
No, ora c'è un nuovo lodo, il lodo Conte bis. Oggi l'ente nazionale, perché noi siamo affiliati a tutti gli enti nazionali possibili, l'ente nazionale per le equazioni differenziali, Ragadi.
Non c'entra niente con gli omosessuali?
No, Ragadi, Ragadi con i Ragadi, i famosi Ragadi nostri. Che bravi Ragadi.
Sì.
E insomma, quei bravi Ragadi ha stabilito questa equazione ragadiale, appunto, secondo la quale Italia Viva sta alla riforma della prescrizione, quindi Bonafede, eccetera. Italia Viva sta alla riforma della prescrizione come le ragazze coi capelli rossi stanno ai ragazzi con i capelli azzurri. Con gli occhi azzurri. Quindi lasciamo al pubblico il compito di sciogliere questo enigma.
Però spieghiamo un attimo, Questa sera, proprio per discutere alcune questioni sociopolitiche della crescita, abbiamo un esponente dell'ente nazionale dei politici ritirati, o dei ritirati politici, occhi azzurri tra l'altro anche lui,
anche lui.
Nella radio si fa chiamare Mr. Robinson, ma nella vita reale si chiama Fabio Conchetti.
E quindi la domanda è?
Fabio Conchetti.
Non è lui? È lui o non è lui?
Certo che è lui!
Bene, diamo assolutamente un benvenuto a Fabio Conchetti, in arte Mr. Robinson.
Bravo!
Buonasera, buonasera, buonasera.
Allora, signor Prego. Conchetti, Mr. Robinson, come lo chiamiamo, professor Ritmo? Conchetti o Robinson? Robinson,
Conchi Robby. O Robby Conchi.
Mr. Conchi Robby.
Conchi.
Per quanto riguarda...
Per gli amici.
Per gli amici Conchi. Ah, Conchi. Per quanto riguarda la crescita... Lei è cresciuto più da quando aveva 18 ai 22 o da quando ne aveva 50-52?
Allora, togli 7, metti 1, 3 per 7, 21, sì.
Sì, sì, è giusto proprio...
Sono cresciuto.
Lei è cresciuto,
prima,
quindi?
Sì. Prima. Prima sono cresciuto per poi... E andare poi in una fase un po' calante, e poi tipo le montagne russe. Comunque,
ma ecco. Si sente calato nella parte bassa o nella parte alta?
Beh, quando sono cresciuto nella parte alta, sono calato nella parte bassa, mentre quando sono cresciuto nella parte bassa, sono calato nella parte alta.
È comprensibile.
Tipo sopra la panca, chiaro. La capra panca, sotto la panca, capra crepa.
E riguardo all'amore, tema scottante,
già.
Lei nei confronti dell'amore è cresciuto o è decresciuto?
In che senso?
Ecco, bella domanda. Cioè,
abbiamo a questo proposito un intervento di un ascoltatore fantasma che ha deciso di collaborare con il signor Conchi Cocchi.
Conchi.
Sì, sì, una voce forse riconoscibilissima. Lo mandiamo in onda.
Allora, l'abbiamo la chiamata a fra poco, vada a ritmo.
Via.
Io voglio sapere, siccome è un film di sentimenti, qual è la donna per te preferita, la donna più ambita?
Allora, io perché ci faccio film tutti quanti sulla donna ideale mia, poi l'ho già detto Gianni, la mia donna ideale, io lo dico perché anche a rischio di perdere l'amicizia, la mia donna ideale è la donna di un altro.
Come?
No, lo dico perché io sono pigro, sono uno che non mi va di uscire, non mi va. Allora se ho una donna che non può uscire, c'è il marito geloso, bene sta a casa, non può dirmi a cena, non può dirmi a teatro, non può... Quindi più che la donna ideale, cioè il marito ideale della donna ideale. Uno è geloso.
Insomma, allora, è chiaro.
Genio.
Quindi genio, il nostro amico che ci ha chiamato da un paese, da un posto
Massimo,
molto lontano,
forse.
Massimo. Quindi, signor Conchi, Mr. Robinson Conchi, detto ciò, lei, come dice Massimo, allora, se la donna ideale è quella di un altro, lei nei confronti delle donne degli altri ha ammirazione oppure prostrazione?
Beh, sempre ammirazione, che discorsi, non disturba, va a cena e paga lui,
bravo,
i regali glieli fa lui, a me
applauso.
Solo un compito a me.
Qual è? Posso
quello,
chiedere?
Quello.
L'unico.
Quello. Non si può dire?
È in radio,
non si possono dire queste
cose. Sono ancora
cose.
I figli miei che ascoltano.
Sua figlia e anche figli del dottor Conchi, professor del mister Conchi. Quindi allora, chiudiamo con una massima. Se lei si trovasse davanti ad un giovanissimo o una giovanissima ragazza o ragazzo, no? Di 19-20 anni. E
che sta crescendo
insomma, quindi, no?
per crescere
e sta per prendere il treno per la vacanza di maturità, quella che è medio
borghese. Come si chiama quello che prendono i ragazzi?
Il treno bianco che va a Lourdes.
No, quello che si fanno tutti il tatuaggio cretino.
Quello che va in Grecia.
L'Interrail. Se lei dovesse
un consiglio a due ragazzi che vanno a fare l'Interrail, vada.
Un ragazzo e una ragazza o due?
No, scelga lei. Senza gender.
Senza ragazzo, ragazzi,
transessuali. No, sono lì in stazione, stanno partendo.
Sì, lì sono in sul treno.
E
lei passa e li guarda e vede che hanno degli occhi che chiedono consiglio. E lei è lì che deve dare il consiglio. Che consiglio darebbe?
Ragazzi.
O ragazze.
O ragazze. divertitevi.
E qui, professor Ritmo,
sarò di poche parole ma incisive. Divertitevi.
Custodisci di primo pelo quello che è dentro il tuo secchio oscuro, così diceva Mario Giordano 57
sì,
anni
era
fa.
Era una lettera di Mario sì. Giordano a Giorgio Caproni. Uh-huh. Non tutti gli ascoltatori sapranno che è in corso Giorgio di pubblicazione l'epistolario, epistolario multiplo uh-huh. e policentrico tra Mario Giordano, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni e Franco Fortini, cioè, più grandi intellettuali,
cioè, praticamente,
del secondo
due che
stavano
a Siena barra Firenze,
che stavano assieme,
stavano assieme,
non
tra l'altro
tutti sanno che
Sereni
no. Ah, uno scoop, no. io sapevo che Giordano e Fortini stavano assieme.
No, forse lei si è sbagliato, come fa tra l'altro spesso nei suoi articoli, descrive, cioè Giordano l'ha confuso con Caproni.
Ma Giordano è il nome o il cognome?
Giordano è il nome.
Era quel Giordano, ok, allora è tutto chiaro.
Scusate,
mi ritiro nel mio angolo.
Ecco,
mi
vada a studiare, allora guardi, scusate professor Ritmo, classico che errore che fa nella sua. Tra l'altro, salutiamo intanto
il signor Giovenco,
Fabio Conchetti, che se ne va purtroppo. L'hanno richiamato le forze dell'ordine. Torniamo a noi. Un errore classico del professor Ritmo è quello di sbagliare i nomi. Quindi lui scrive i suoi articoli accademici, le sue menate, sulla critica, le sue cose così. E molto spesso parte con un autore e poi finisce a parlare di un altro senza rendersene conto.
Ce n'è uno con cui questa cosa mi succede spesso, perché ha un doppio nome. Allora io un po' mi vergogno.
Lo dica.
Pierpaolo
Pasolini, naturalmente,
che anche oggi abbiamo detto a casa. Pagnotto.
Quindi torniamo a noi. E io adesso mi raccolgo un attimo le energie. Oggi puntata un po' entusiasmante, un po' mossi emotivamente. Comunque, io vi volevo dire una cosa: crescere è un affare da piccoli e non da grandi. Così pensava Gandhi, ma poi è arrivata la psicanalisi e ci ha detto: crescere è per tutti. A voi la solitudine del satiro.
Quando uno o una cade e si sbuccia un ginocchio, oppure altrettanto fatalmente si trapassa la mano da parte a parte con un bel coltello di ceramica nuovo di zecca mentre taglia il cavolfiore bio che ha avuto l'accortezza di comprarsi al mercato, di certo sanguina, sì, magari si agita un poco lui o lei e quelle o quelle che si trovano a passare in quel momento per la strada o per la cucina in marmo. Si pigia la ferita con l'ovatta preventivamente imbevuta di disinfettante, ci si affanna a trovare una garza e un cerotto, magari in casi estremi si va al pronto soccorso, però insomma nessuno si preoccupa più di tanto, perché si sa, i tessuti della pelle, in caso di ferite superficiali o comunque non troppo gravi, prima o poi ricrescono. Grazie, Dio dei tegumenti, per averci dotati di un'epidermide così stratificata e addirittura di un derma ricco di fibre elastiche con tanto di follicoli e ghiandole. Come la pelle, così molte altre cose nel nostro mondo ricrescono, semplicemente crescono e basta. Le piante, il pane impastato con lievito madre, i capelli, la miopia, le voglie di gambizzazione, le muffe alle pareti, i debiti di gioco, le unghie. Sarebbe poi previsto, almeno dal quieto vivere e dalla buona educazione, che raggiunta una certa età anche le persone crescessero. Tant'è che esistono frasi pronte all'uso come «ma quello non crescerà mai!» oppure «eh sì, è un po' cresciutella per certe cose!» o ancora «è tempo di crescere!» Di solito pronunciate da chi nella vita ha delle priorità o si è assunto certe responsabilità o ancora ci tiene tantissimo alla puntualità. Mentre a voler prestar fede alle agenzie di stampa e ai telegiornali, virgolette, la crescita nell'eurozona è anemica e, virgolette, in Italia è vietato sognare perché il PIL non cresce più di a un decennio. Ora meno, ma fino a qualche anno fa si sentiva spesso parlare di decrescita felice. Mai però che qualcuno venga da te a dirti che è ora di smetterla di crescere, che sei cresciuto abbastanza, che insomma, se la produzione è stagnante e l'economia, c'è da rassegnarsi, regredisce a tutti i livelli, avrai diritto anche tu a non dover crescere. Così come a una certa età, chi prima, chi poi, tutti smettono di diventare più alti di quanto non fossero l'anno precedente, persino gli alberi. Oggi, 14 febbraio 2020, è uscito il quarto disco dei Tame Impala. A distanza di 5 anni dal terzo, di 8 anni dal secondo, di 10 anni dal primo. E se si contano le cifre a ritroso, è praticamente la scansione della giovinezza di chiunque sia nato negli anni 90. Noi penultimi l'abbiamo ascoltato già ieri, perché di questi tempi, grazie allo internet, le cose si possono avere in anticipo sulla propria pazienza. Alcune cose, per fortuna non tutte. Dopo tre dischi, la fama, il successo, l'apprezzamento della critica mondiale, Kevin Parker, la mente dietro al progetto Tame Impala, sarà dunque anche lui, come pare ci si aspetti, almeno un po' cresciuto? Io direi di no, e meno male. Ma voi vi preoccupereste mai di verificare se Fernando Pessoa, Niels Bohr o Glenn Gould siano mai cresciuti prima di morire? Lo ammetto, forse questi sono esempi eccessivi. Allora, vi preoccupereste mai di scoprire se il vostro pesce rosso, prima di crepare e finire nell'implacabile vortice dello scarico del cesso, sia in qualche misura cresciuto? La durata della vita media di un pesce rosso in boccia dipende da vari fattori, ma può arrivare al massimo a 20 anni. Vi sembrano un tempo sufficiente per pretendere dal pesce di essere cresciuto? A me sembra non basti una vita intera, e non intendo d'un pesce rosso, per crescere. Gustave Flaubert, per dire, è uno che non è mai veramente cresciuto. E basta leggere le sue lettere per capirlo. Non servono neanche le centinaia di pagine dell'idiota di famiglia di Sartre. E allora, arrivati fin qua, abbiamo già capito anche cosa accomuna Flaubert, un pesce rosso, e il rock psichedelico oceanico. L'Australia come Rouen o come Combré? Il disco dei Tame Impala si intitola The Slow Rush, e anche a giudicare dai testi e dalle canzoni e dalla quantità di echi provenienti da chitarre e tastiere, è un invito ad affrettarsi il più lentamente possibile alla vita a venire, perché alle spalle ci si è lasciati tante cose che ora affiorano sotto la sabbia, la polvere e l'edera, e senza le quali sì, si potrà anche crescere, ma non si può essere felici. Ad ascoltarlo più di una volta vien voglia di convincersi che dobbiamo difendere la crescita zero, il diritto alla nostalgia e anche quello di rimandare sempre, di un'ora o di un anno, quel che non abbiamo voglia di fare. Si finge di aver già imparato le parole e in realtà si sta dicendo a voce neanche troppo alta: lasciateci in pace, andate voi a crescere da un'altra parte, o perlomeno nella stanza di fianco, mentre noi ci rigiriamo tra le mani le cose dimenticate dagli altri qui. E perdere qualcosa è forse l'unico modo per ritrovarla intatta, nel ricordo, nel futuro. Chi pensa di non avere abbastanza tempo non si è mai reso conto di quanto ce n'è ancora nel passato. Crescere serve solo a chi pensa davvero che serva a qualcosa crescere. La pensano così persino gli alberi.
Yeah.
purtroppo vi volevo dire che professor Ritmo, professor Ritmo, professor Ritmo purtroppo, ecco, vedete, vedete questo ha provato, ma solo a provare è un verbo che vuole, è provato o ha provato, che ausiliare vuole?
Sono provato.
Ah, sono provato.
È provato, però ho anche provato a tirare fuori il peggio di me
e non ce l'ha fatta,
no,
perché attraverso il peggio si arriva al meglio, e noi in questa concatenazione di contrapposizioni andremo avanti verso l'infinito ed oltre.
Buon appetito! Mangia, che fa sangue!
Eh sì, ho giusto un buon appetito!
Un po' di cotechino?
Fammi finire il primo, dammi tempo di finire il primo!
Un po' di mascarpone?
Fammi respirare, dammi qualche respiro!
Bevi, ingoccia meglio, bevi, che ti angocci, te rimane angocciata. Fa la scarpetta, falla. Un consiglio mio, non perdi st'occasione.
Vorrei stare un po' leggero.
Magna, che te la ficco in gola la scarpetta.
Questa era la madre del professor Ritmo nel 1997,
che mi voleva far crescere parecchio. All'epoca io ero impersonato non da me stesso, ma da Antonio Rezza, che ringraziamo, che è un po' il nume tutelare tra gli altri.
Sì, sì, condivido.
Dell'essere
la Mastrella,
no, solo Rezza. Solo Tony Resis è un po' il nome dell'essere penultimi, e c'è un penultimo che è ancora più penultimo di Tony Resis, che da Novi Sad ci ha mandato un contributino
oltre l'oceano Adriatico.
Sì, sì, ovviamente col guanciale, non con la pancetta.
Assolutamente
mai,
no, mai,
mai. Per Massimo Riserbo questa sera,
che cosa abbiamo?
Il tema è mettere classe e tra virgolette alte nella lotta.
Così, parlando del più del meno, mi cade lo sguardo sovrappensiero e immediatamente sobbalzo. Ma no, no, non voglio, no, no, non posso crederci, no. Devo riguardare meglio. Ma no, ma non me lo sono sognato. Ma è davvero lì? Ma sarebbe come un terrapiattista capo della NASA, cioè, voglio dire, come un rutto in chiesa, come una vignetta di Marione tra un caffè e una citrosodina. Vedete, me ne sto lì seduto sulla sedia di questo ristorante, che tra l'altro gode di buona fama nel posto in cui mi trovo. Tanto per capirci, è lungo il viale che dal parco cittadino porta direttamente alla fortezza, dove ogni anno si tiene un rinomato festival internazionale. Vabbè, comunque dicevo, è un ristorante dove si mangia bene, si spende il giusto. A proposito, io ve lo dico, uno spoiler, io un giorno mi prenderò del tempo per insultare gravemente tutti quelli che ad ogni cosa rispondono il giusto. Ad esempio, non so, quanto hai speso? Il giusto. Ti manco? Il giusto. Quanti mesi di vita mi rimangono? Il giusto. Vabbè, dicevamo, insomma, bel posto, bel menù, estetica terribile però, una cozzaglia di arredo da lounge bar e finti scaffali da studio di architettura riempiti di libri, tipo quella roba che piace al professor Ritmo. Ecco, lì, su uno scaffale, mentre aspetto il mio petto di pollo con funghi e mozzarella, ecco la scoperta. Tra un ricettario e un vecchio atlante geografico, e non è una poesia di Ungaretti, c'è l'opera omnia di Lenin. Vladimir Ilic, ma scusa, ma non diciamo niente, ma hai visto che ti hanno fatto? Lì, sbattuto, decontestualizzato, con vista su bocche perennemente ruminanti, stomaci perennemente digerenti. La rivoluzione non è un pranzo di gala, diceva quell'altro, però bisogna dire che sulla cena effettivamente non aggiungeva niente. E quindi eccola qui, la lotta di classe, al ristorante. Ecco, c'è della coerenza comunque, va detto, perché dopo aver abbracciato a piene mani la globalizzazione, e questo va detto in spregio alle vite dei milioni troppo deboli per difendere il proprio diritto ad essere, come si dice oggi, local, e dopo aver pontificato sull'assoluta necessità di trasformare il mondo in un unico mercato globale, ecco che ora i liberal non vogliono in realtà avere niente a che fare con il cibo global, non vogliono avere niente a che fare con la spazzatura brandizzata, e quindi hanno ben pensato di affermare ad alta voce la propria unicità di stronzi, ritornando alle fonti da loro stesse inquinate, cioè cibo sano, eccellenze del territorio, DOP, OCG, TSO, H1N1, sono tutti privilegi, quelli di mangiare cibo normale, non filtrato, non riempito di ormoni e veleni, non conduttore naturale di cancri, sono tutti privilegi questi che si pagano, naturalmente, e si pagano con moneta sonante. Allora, come si fa a scioperare per il diritto del piatto? Come estendere a tutti, senza distinzione di portafoglio, il sapere culinario? Sono queste, vedete, le domande che un socialista del XXI secolo dovrebbe porsi in merito. Accesso universale al cibo, poco ma buono. E invece ci piace questionare sul costo al litro dell'olio extravergine del sarcazzo spremuto da vergini di Campobasso il 29 febbraio, imbottigliato in 10 esemplari firmati da Achille Lauro, raccomandato da Alessandro Borghese. Eccolo! L'ennesimo capolavoro del capitalismo salutista. Un capolavoro che Vladimir Ilic è costretto, suo malgrado, a vedere dall'alto e relegato in una nicchia storica che, purtroppo, sembra essere senza fondo.
Festicciola spensierata, bella serata. Non avrei mai immaginato di arrivare a questo. C'è stato anche di peggio, certo, quando noi non eravamo al mondo. Ma il tempo, che da che mondo è mondo il peggio, trova sempre il suo percorso e passa sotto in eterno, refrattari al cambiamento. Detestiamo i nostri vizi, ma cambiarli oggi non mi sento. Credulità e sospetto, che paradosso di cultura. Preferire ogni vecchio male ad ogni nuova cura. Meglio ogni vecchio male ad ogni nuova cura. Qui solo quel che è vecchio è marcio dura. Solo quel che è vecchio è marcio dura. Prendimi ad esempio. Non immaginavamo di arrivare a questo. E invece ecco. Che non fecero niente per impedire la dittatura di un istrionico bonaccione micidiale dal balcone, carismatico, certo un grande attore. Non lo fecero per noia, per paura, per repulsione, più per convenienza, per simpatia. Finalmente uno diverso, avranno detto che sta dalla mia, sì, sta dalla mia. Giudicato inetti e codardi tutti quei signor rossi impegnati a tirare avanti la bottega che non muovono un dito su quei libri di storia in quel fatidico 1922. Guardali, lasciano fare, chiudono gli occhi, tirano a campare. Un Matteotti assassinato, confessato ed impunito. Ma sì, uno di meno a noi, e però piangono poi. Quando le prime bombe vere delle guerre vere piovono sulle loro teste vere, sulle case botteghe, si sono fatte tristi le faccette nere. Fine di un mito, ma va là che un mito qui non è mai finito. Ma sì, come siamo arrivati fin qui? Ops. Come, quando, per come, per chi? Buon 1922, buon 1942. Stupidi italiani di quegli anni, non vi piacciono i frutti delle brillanti politiche dell'uomo della pace che perderà le vostre vite e dadi come un qualsiasi altro incapace, ma in grande stile, con molto cine, sì, molto più cine, cine, cinema, cinema. Quando c'era lui l'Italia era grande sui cinegiornali di regime, un po' meno grande sulle prime linee. Ha fatto ponti, strade, palazzi, bonifiche, consorsi, e vi ha mandati un attimo a crepare pure da pezzenti sui più lontani fronti. Giusto qualche milioncino di italiani morti per un suo giochetto da fantocci. E le paludi pontine e son costate imboccare alla fine. Buon 1922, buon 1942, buon 1922, buon 1942, buon 1922, buon 1942, buon 1922, buon 1942.
Insopportabile. L'assenza di Lenin da questo mondo è insopportabile.
L'assenza di Blaster da questo programma radio è insopportabile.
Saluti dallo studio 2, lo studio più insopportabile. Siamo ben oltre la metà della trasmissione,
sì,
e siamo qui per ricordarvi che essere meschini è cosa da poveracci, eh?
Essere poveracci
è cosa da poveracci, gente miserabile. Ma essere cattivi come Vladimir, Ulianovic
e Fiammetta,
Lenin, detto Fiammetta, è cosa da grandi di questo mondo. Allora, abbiamo avuto due voci stasera di gente che è cresciuta, non lo ha mai fatto, cresce, non lo ha
abbiamo
mai
tre
fatto.
Ospiti che sono venuti a sorpresa,
silenti,
che non sono ancora cresciuti,
no.
Mi dispiace, no. Si vede dalle facce.
E abbiamo, a questo punto direi, come al solito, il momento più amato della penultima ruota del carro,
del
ovvero
lugar.
La tensione, che non è tesno.
Tra l'altro mia madre scrive ciao.
Tensione del ciao. La tensione del ciao è, come dire, la versione yang della tensione poetica tra Rick Ciccadorso e Stefano Dal Sughero. Ora, come voi sapete, a differenza degli altri momenti della trasmissione, questo è un momento talmente cresciuto che non ha neanche bisogno di una sigla. Quindi adesso io mi ritrarrò e la voce dall'abisso ctonio di Rick o di Stefano, questo sarete voi a capirlo, emergerà lieve come un macigno.
Buonasera ancora a tutti e tutte, e le ascoltatrici e gli ascoltatori. La voce non è più rotta dalle chiavi e dalla febbre e dalle forbici, ma è rotta da sensualità e da sensibilità. Rick Ciccadorso sta prendendo in considerazione l'eventualità di uccidere 5 filologi romanzi, e lo farà con una penna da filologo italiano. E quest'oggi con una piccola diamante, Satellite of Love, il diamante che ci ha consegnato. Rick Ciccadorso con Satellite of Love. Mentre ero nella PAM local, cioè l'evoluzione capitalista e gentrificata della bottega di paese, mi sono ritrovato di fronte lo scaffale del cibo per animali domestici. Mi è caduto l'occhio, per caso, sulla targhetta con il prezzo degli straccetti di pollo per gatti. 2 euro e qualcosa a scatoletta, ovvero 14 euro al chilo. Quella dei polli di allevamento è un'esperienza di realtà molto distante dalla nostra, ma nemmeno i gatti possono capirci perché i loro occhi vedono bene nel buio. Durante il mio breve periodo di studi di bioetica, ho letto di un filosofo vegetariano alquanto noto che mangia le cozze. Da parte mia, quella sera, alla fine ho cenato con delle tagliatelle ai funghi, che mi hanno dato parecchio fastidio la notte. Nel complesso, la vita che conduco può essere descritta come un ammasso di esperienze residuali. Però, oggi voglio dire questo. Fuori è una bella giornata. I satelliti in orbita attorno alla Terra lanciano segnali come falene nella luce. L'amore o è una rivoluzione permanente o è un vizio solitario. Cambio di prospettiva, cambio di locazione e dislocazione. Eccoci qua con Stefano Dal Sughero che, d'altro canto, vorrebbe uccidere solo dei linguisti generativisti e crede che le borse IRC e Marie Curie siano solo una propaggine della merda. Detto ciò, andiamo avanti con Stefano Dal Sughero, che quest'oggi ci regala un altro diamante dal nome Morgano. Morgan, organo, mogano, tramoggia, chioggia oppure foggia, è qui che si sbaglia tua sorella. Colpa tua non era, nemmeno la sua. Avete diviso la casa, l'appartamento a Prati, quello a Vicenza, quello a Bologna, quello al mare, Capalbio, Santa Maria di Leuca, Castiglione della Pescaia, Pescia Romana, Chiarone, il Fosso, e vi siete presi a schiaffi, ed è finita in caciare a bracci. Tua sorella voleva la barca, tu volevi la tenuta, vigneti olivi per cene ed estetica. La cosa migliore è che ti hanno rifiutato il mutuo. Vizio del gioco e quello del perineo. Sei un maiale, nel senso che di te non buttiamo via nulla, sia da morto che da vivo. Che poi, ma guarda dove sono, parlo e scrivo, ma sempre da una cella. Per colpa di tua sorella. Quelle erano carezze e quella ibuprofene.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta. Fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede e chiama. Veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso,
si trova al terzo raggio. È lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
È tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
Voi state in costume perché?
Perché siamo andati a mare.
Ah, siete andati a mare?
Ora siamo venuti a fusticciare, nuovo fuban. Ammattere lo fiducia da te. Forza Napoli.
Easy.
Allora, i righelli sono stati dichiarati fuori legge proprio perché la crescita non va più di moda. Quindi l'ente nazionale per gli enti nazionali ha dichiarato tutti i righelli di qualunque misura fuori legge. Con questa nozione, e ci avviamo a concludere l'undicesima puntata, che è l'undicesima, ma è anche l'undicesima puntata della penultima ruota del carro.
Quindi è la penultima, perché...
Come sempre, è la penultima rispetto all'ultima, che quando sarà la prossima sarà già la penultima. All'interno di questo loop temporale che avrebbe fatto, come dire, impazzire un giovane Aldo Busi alla guida di un go-kart.
E anche un giovanissimo Aldo Moro.
Sì, certo, ma sai che facevano le gare? C'erano queste bellissime gare di go-kart. Mio padre mi diceva sempre che andava da...
Che macchina aveva Aldo Moro?
No.
Ce l'aveva?
Era una Renault,
sì,
rossa.
Renault rossa.
Allora, c'erano queste gare di go-kart che dovevano fare tutti quelli che si chiamavano Aldo, anche lì obbligati per legge dall'ente nazionale per gli enti, per gli Aldi, appena nato nel 1960.
Ma era l'ente nazionale per gli Aldo?
Sì, era l'ente nazionale per gli Aldo, quindi c'erano Aldo Busi, Aldo Moro.
Mi dica un altro Aldo famoso.
Non ci sono altri. Ah, Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo.
Aldo Stabile.
Ricercatore un erano PD. Tutti lì a fare queste garette di go-kart. Purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta, come si suol dire.
Cioè, nel senso che è arrivato, non è arrivato alla fine?
No, non è mai arrivato
non
alla fine.
Non è mai cresciuto?
No. E allora io sto facendo
vedi questo ritmo,
sono emozionato,
si è emozionato a parte di Aldo, per in realtà si è messo a guardare i messaggi e le sue fans.
No, e ho letto il nome del mio, come dire, padre putativo, che è un altro dei padri putativi di queste trasmissioni,
che si chiama
il signor Afezio.
Afezio. Ah, per quello si è emozionato
lo zio Afezio. Allora mi emoziono ogni volta che leggo il nome dello zio
Afezio gemello.
Sì.
Comunque torniamo a, dai, diamo un coperchio, cioè, allora noi non siamo cresciuti. Ci abbiamo provato anche stasera. E non ci siamo riusciti.
No.
Il dottor Blaster è in una decrescita felice,
spiaggiato,
allegra.
Allegria di decrescite, non più di naufragi.
Oltre l'oceano Adriatico, il nostro collega qui, il nostro amico, il grandissimo amico, il Cocchi, il Mister Roby.
Cocchi Giovenco.
Mister Giovenco, che l'abbiamo messo disintegrato.
Non è cresciuto lui, le figlie, i figli, le mogli degli amici, gli amici delle mogli. Non so più che dire. Ci
i nostri
Sergio
ospiti
Caputo.
E il nostro ospite
tacciono,
stanno
nelle tombe,
morendo,
nei
dormendo in silenzio.
Però qualcosa da dentro reclama un momento musicale potente, definitivo. È arrivata la sigla dei saluti senza i saluti.
Max, dai! Grande Corea! Viva la Corea del Nord! Sorrentino, vaffanculo!
Crescere non è crescere.
Crescere o non crescere?
Crescere non è parlare al telefono con la zia per farsi dare i soldi a Natale.
Crescere non è sperare sempre nella tasca di supporto di Mimmi e Pippi.
Crescere è smetterla di lavarsi il cazzo anche quando si va alle cene con gli amici e i parenti, perché non si sa mai.
Crescere è smettere di studiare.
Crescere è ascoltare la penultima ruota del carro.
E con questa piccola, sussidiaria, aviaria, salutiamo i nostri amici ammalati di coronavirus.
Tutti, sono circa 220 casi. Infatti è stata decimata la popolazione degli ascoltatori della
purtroppo. Salutiamo i ragazzi che ci ascoltano dai nuovi stati della Basilicata Uniti.
Viva, viva la Basilicata.
Salutiamo Uniti. Le ascoltatrici da Vigonza.
Vigonza, città maiala.
E Professor Ritmo,
forse saremo qui anche venerdì prossimo.
Mi raccomando, ascoltate Radio Sherwood sempre e comunque. E per tutti coloro i quali sono un po' insicuri o insicure, ricordatevi sempre che se ce l'abbiamo fatta noi a non fare niente, anche voi non lo farete.
Crescere non serve. Ciao, ciao!
Ciao, Blaster!
Ciao, ciao! Ciao.
Blaster!
Fufu! Satana!
Satana Fufu Blaster! Ciao raga, mi raccomando, eh!